Ciao a tutti e a tutte, sono Leonardo Caffo, filosofo che prova ogni tanto, soprattutto, a scriverle le cose che pensa. E da un piccolo libro che ho scritto qualche tempo fa, Quattro Capanne, è nata l'idea di questo podcast.
Emons Record e Nottetempo presentano Quattro Capanne, un podcast di Leonardo Caffo.
Nelle prime tre puntate di queste quattro, quindi oggi siamo all'ultima, abbiamo parlato del filosofo Thoreau, dell'architetto Le Corbusier e nella seconda, tra queste due, del matematico e, ahimè, terrorista Theodore Kaczynski, meglio noto come una bomber.
Puntata 4. Ludwig Wittgenstein.
Oggi parliamo della capanna che in qualche modo chiude il cerchio, o il quadrilatero per essere più precisi, visto quello di cui abbiamo parlato, la capanna di Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, nato nel 1889 e morto nel 1951. Ovviamente, come capita a tutte le persone che cambiano completamente il corso degli eventi e il corso della storia, stiamo parlando di qualcuno che è noto semplicemente come Wittgenstein. Per chi vi parla, il più grande rivoluzionario, logico e filosofo di tutti i tempi. Talvolta capita che nel mondo vengano mandati degli alieni, degli intellettuali, delle persone che hanno un potere talmente grande attraverso i loro gesti e le loro parole che riescono a rivoluzionare completamente l'universo di senso entro il quale operano e agiscono. Anche Wittgenstein opera tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ha una data di nascita e di morte non troppo dissimile, se vi ricordate, da quella di Le Corbusier. Le Corbusier nasce nel 1887, Wittgenstein due anni dopo, nel 1889. Sarà meno fortunato, morirà nel 51, mentre invece Le Corbusier nel 65, anche lui morirà per una malattia giovanile, come era capitato a Thoreau. Nel caso di Wittgenstein parliamo di un terribile cancro alla prostata che lo porterà a una morte che pure non gli farà mancar niente. L'ultima storica frase di Wittgenstein detta sul suo letto di morte è «Dite a tutti che ho avuto una vita meravigliosa». Una frase eccezionale che racconta una vita piena di un essere umano che aveva trovato la sua forma di vita privilegiata. Il termine forma di vita attraversa e percorre tutta la filosofia di questo incredibile filosofo. Non tanto cos'è una vita, ma cos'è una forma di vita, cioè qual è il sistema di regole, di giochi linguistici, direbbe lui, a cui dobbiamo giocare. A quale tipo di gioco dobbiamo stare? Quali sono i principi e i parametri che regolano una vita, una filosofia, una vita umana? Wittgenstein, e qui torniamo ai giovani, costruisce la sua capanna sull'ultimo fiordo a nord della Norvegia a 27 anni. Thoreau ne aveva 28, Kaczynski ne aveva 26, Wittgenstein ne aveva 27. Siamo ancora una volta in una battaglia diversa da quella di Le Corbusier, la vita già anticipata come qualcosa da combattere con regole proprie, con un sistema che è un antisistema rispetto a quello in cui si è inseriti. Ed è il caso di dirlo per Wittgenstein, perché Wittgenstein nasce dalla famiglia più ricca dell'Austria della fine del 1800. Suo padre è l'uomo dell'industria siderurgica della Vienna dell'epoca e siamo all'interno della grande Vienna. La famiglia di Wittgenstein è connessa a tutte le grandi trasformazioni che faranno l'Europa della fine del 1800. Abbiamo il fratello di Wittgenstein, grandissimo musicista, che perde la mano sinistra in guerra e Ravel comporrà la meravigliosa sonata concerto per mano sinistra dedicandola al fratello di Wittgenstein. La sorella maggiore di Wittgenstein, a cui lui sarà molto legato, sarà la musa di Klimt. E Wittgenstein sarà in continuazione in contatto con le grandi trasformazioni della sua città. Sarà un lettore e un critico di Freud, della psicanalisi. E in generale, in quel momento lì, è il caso di dirlo, quell'immagine di umanità che verrà del Novecento, di cui abbiamo parlato in relazione alle altre quattro capanne, si sta facendo del tutto. Purtroppo si sta facendo anche l'immagine di umanità più terribile del Novecento. Alle elementari è compagnetto di scuola di Adolf Hitler. Per cui è il caso di dirlo, Wittgenstein tocca la storia, la tocca con mano, la modula. Si dice sia stato l'uomo più intelligente di tutti i tempi. C'è un bellissimo romanzo di Thomas Bernhard che si chiama Goethe muore, dove si racconta che Goethe non riesce a morire, vuole morire perché ormai è arrivato alla fine della vita, ma si trattiene dalla morte perché vuole conoscere l'unico uomo più intelligente di lui, Ludwig Wittgenstein. Ed effettivamente Wittgenstein sarà, per tutti coloro che verranno dopo, esempio di grandissima rivoluzione intellettuale. Lo sarà per il Circolo di Vienna, lo sarà per la filosofia moderna e contemporanea, lo sarà per l'arte, ma ancora una volta la cosa di cui si parla meno in relazione a questo essere umano è la sua capanna. La capanna ha un ruolo tangenziale nelle biografie di Wittgenstein. Non sembra essere una cosa così importante, così rilevante. Sono rilevanti le sue stranezze individuali, attenzione. Wittgenstein è appunto figlio della grandissima ricchezza austriaca, ma rinuncia a tutte le sue ricchezze, le cede ai fratelli, decide di vivere in povertà, di fatto una specie di San Francesco laico. Non avrà più letteralmente una moneta nel portafoglio e andrà avanti di prestiti, di lavoretti di tutti i tipi, e abbandonerà l'università per fare il giardiniere, farà il maestro elementare, farà l'infermiere, farà il soldato, addirittura finirà carcerato a Cassino durante la Prima Guerra Mondiale, dove scriverà il libro più grande, più potente di tutti i tempi, il Tractatus Logico-Filosofico, dove Wittgenstein in pochissime pagine, in 7 frasi, rivoluziona letteralmente l'immagine della filosofia che avevamo fino a quel momento. Questo libro si chiude con una storica frase che ci permette di capire nel dettaglio la vita, la capanna e le meraviglie di questo intellettuale austriaco. Soprattutto ciò che non mi è dato sapere, chiude così il Tractatus Wittgenstein, io devo tacere. Ciò che non possiamo dire, in sostanza, è ciò che non possiamo sapere, ma ciò che non possiamo sapere è ciò per cui vale la pena vivere, non lo possiamo dire. E che possiamo fare se non possiamo dire le cose ultime? Quali sono le cose ultime? Beh, Wittgenstein lo dice nel Tractatus, sono le ultime proposizioni prima della 7, il senso della vita. Il senso della vita si apprende allo scomparire di esso, dirà lui. È una frase mistica, una frase che non sembra essere la frase di un logico. Eppure si sta dicendo che la filosofia può parlare soltanto delle cose che possiamo sapere. E cosa possiamo sapere? Molto poco. Perché nel Tractatus ci dirà che possiamo di fatto conoscere soltanto le tautologie, A uguale A. Quindi le cose più importanti della vita dove sono? Nella poesia. Forse. Ma sono soprattutto nelle opere, nelle missioni, direbbe qualcuno. Cioè, nella vita quotidiana, in quello che decidiamo di fare, qual è l'immagine di una vita, quello che quotidianamente faremo. Wittgenstein è un filosofo anomalo, non la prende neanche la laurea in filosofia, studia ingegneria. E quando deve andare a laurearsi non si presenta perché lo stesso giorno c'è l'esame per pilota di caccia e preferisce andare a guidare un aereo. Poi prenderà un PhD, un dottorato in filosofia, e andrà prima a disturbare Frege, il più grande logico di tutti i tempi, il creatore di quella che oggi viene chiamata la logica classica, che poi lo manderà da Bertrand Russell, il grande maestro e filosofo contemporaneo a Wittgenstein, che lo adotterà e dirà più volte che non ha mai conosciuto una persona intelligente come Wittgenstein. Badate bene, Russell è davvero la logica matematica dell'epoca, è l'autore della possibilità di fondare tutta la logica sulla matematica, un progetto potentissimo che Wittgenstein farà a pezzettini molto prima di un grande genio che verrà subito dopo di lui, Kurt Gödel, l'uomo a cui dobbiamo il teorema di incompletezza, l'idea rivoluzionaria che purtroppo anche il più perfetto dei sistemi non è mai giustificabile al suo interno. Sono anni di grandi rivoluzioni, sono gli anni di Einstein, è l'anno in cui tutto cambia e ancora una volta non abbiamo un personaggio che decide di vivere la sua ricchezza nelle grandi case che il padre gli avrebbe potuto lasciare. Non abbiamo un personaggio che una volta a Cambridge decide di essere all'interno dell'università, di far parte della corporazione accademica dell'epoca, ma abbiamo un personaggio che come luogo privilegiato della sua vita costruisce una piccola capanna che è molto più complessa delle altre, perché si può raggiungere soltanto con una piccola barchetta che permette di cavalcare l'ultimo fiordo norvegese. Capite bene, fa freddo in quel momento lì, quindi certe volte è irraggiungibile, si ghiaccia, Wittgenstein resta intrappolato di questa capanna e la vivrà a intermittenza, cioè non sarà un luogo in cui lui si ritira, ma il luogo entro il quale lui va in continuazione nei momenti salienti, nei momenti fondamentali della propria esistenza. Per esempio, quando gli verrà diagnosticato un cancro, andrà lì per pensare, quando dovrà chiudersi nella possibilità di capire, di comprendere la logica contemporanea, quello è il momento della cosiddetta svolta linguistica, in cui si pensa che tutta la filosofia si risolve in problemi linguistici, e a Wittgenstein questa cosa puzza moltissimo, perché appunto sopra ciò che non mi hai dato sapere io devo tacere, quindi forse le bellezze dell'esistenza sono fuori da questo genere di cose. Siamo anche in questa possibilità di stare chiusi su se stessi all'interno della bellezza della natura, una natura selvaggia, potente, ghiacciata, come può essere soltanto quella del nord della Norvegia. Wittgenstein decide di vivere in povertà, di vivere all'interno di questa capanna, una capanna piccolissima, minuscola, la più piccola di tutte le capanne di cui abbiamo parlato, talmente piccola che coloro che la vedevano, che sapevano qualcosa dell'intellettuale che si era chiuso là dentro, la chiamavano la piccola Austria, perché era come se tutto quello che era la grande potenza della Vienna dell'epoca, il grande intelletto, la grande genialità della Vienna dell'epoca si fosse chiusa all'interno di questa piccola casetta, che poi Wittgenstein lascerà a una signora che fa il cattivo gesto di lasciarla ai nipoti, che essendo dei cretini la vendono e smantellano il legno, e quindi questa capanna scompare nel nulla. Oggi è stata ricostruita nello stesso punto a mo' di museo, però pensate, questa era una delle grandi altre opere dell'intelletto umano che avremmo potuto esperire se non fosse caduta nelle mani sbagliate, il che ci riporta alla sacrosanta missione dell'UNESCO nei confronti di Le Corbusier, cioè alcune architetture non devono mai essere toccate perché raccontano trasformazioni intellettuali che tutti prima o poi abbiamo bisogno di capire. Wittgenstein è un uomo che cerca in continuazione di tornare all'inizio delle cose. Lo dirà, è così difficile trovare l'inizio, scrive all'interno di Della certezza, o meglio, è difficile cominciare dall'inizio e non tentare di andare ancora più indietro. Wittgenstein vuole cambiare tutto, vuole cercare di capire per quale ragione è così difficile cogliere qualcosa di vero sul senso della realtà. Sarà la sua grande missione filosofica. Tutto il Tractatus, un libro che, ripeto, e non è un modo di dire, cerca di raccontare letteralmente di che cosa è fatto il mondo. Pensate alla prima proposizione, quella con cui si apre: il mondo è tutto ciò che accade, il mondo è la totalità dei fatti, non delle cose. Cioè questa idea proprio di raccontare in poche parole di che cosa è fatto il mondo, e con l'idea sostanziale che il mondo è sempre una relazione tra il soggetto e il mondo che lo sta guardando, quindi un'interrelazione che oggi chiameremmo paesaggio, cioè l'incontro che c'è tra l'occhio e lo spazio che viene visto, questa complessissima relazione estetica per cui si attivano le cose soltanto per un occhio che lo guarda. Non a caso Wittgenstein sarà arrovellato dalle cose che esistono soltanto all'interno della psicologia del mondo, i colori per esempio. Uno dei suoi grandi lavori è Le osservazioni sui colori, un libro di una grandissima bellezza, di una grandissima potenza, dove distrugge ancora una volta la grande teoria dei colori dell'armonia di Goethe, che era venuto prima di lui. Ripeto, qualsiasi cosa tocca la rivoluziona, la cambia profondamente, e stranamente viene visto come un filosofo razionale, logico, soprattutto dal circolo di Vienna, che di lì a poco si impossesserà di Wittgenstein, perché a guardarlo bene il Tractatus già dalla prefazione ci racconta il mistero di un uomo che, ricco sfondato, non c'è poco altro da dire, era l'uomo più ricco della Vienna della fine dell'Ottocento, cioè avrebbe sicuramente potuto fare una vita molto più comoda di quella che ha fatto. La vita di Wittgenstein è costellata di sofferenza, e questa è una grande cosa per noi nelle nostre quattro capanne. La vita si capisce soltanto se ci si confronta col dolore, se ci si confronta con la sofferenza. Il dolore non si rimuove, si affronta. lo fa Thoreau nell'inverno del Massachusetts, lo fa Kasiski nell'inverno del Montana, lo farà anche Le Corbusier, che da vecchio decide di confrontarsi con la natura, e lo fa Wittgenstein, che abbandona le comodità per esperire la sofferenza, ciò che non si può dire. Chi può dire la sofferenza? Chi può dire cos'è un dolore? Potete raccontare quando muore un vostro caro? Potete raccontare un lutto? Potete raccontare una tragedia? Le parole non bastano quando siamo di fronte al dolore. L'esperienza basta, ma l'esperienza è silenziosa. La mente è silenziosa quando esperisce le cose più importanti, più rilevanti. Non è un caso che ci siano tantissimi trattati che mettono insieme Wittgenstein con l'Oriente, con la mente silenziosa del buddismo zen, e quindi, ancora una volta, altro che apice della cultura razionalista. È l'idea del Novecento che si avvita su se stesso, cavalca, cavalca, cavalca e pensa di spiegare tutto. E nel Novecento abbiamo l'inconsistenza e l'incompletezza di Gödel, veniamo dall'indeterminazione di Bohr, andiamo verso la relatività einsteiniana e abbiamo la filosofia che muore con Wittgenstein. Di fatto non ci resta più niente, come dirà Heidegger di lì a poco, tutto si risolve nella poesia. Eppure ci ancoriamo all'idea che possiamo capire tutto, ma di fatto l'inizio del Novecento ci dimostra che non possiamo capire niente. E la prefazione del Tractatus ci racconta questa cosa in poche parole. Tutto il senso del libro, scrive Wittgenstein, si potrebbe riassumere nelle parole. Tutto ciò che può essere detto si può dire chiaramente, e su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Cioè ci sta dicendo, tutto ciò che si può dire si risolve facilmente, ma che cos'è che si può dire? Non si può dire di che colore è una rosa, perché il rosso non esiste per il cane e non esiste per il gatto, ma esiste solo per noi. Dunque, di che colore è la rosa? Non si può dire che cos'è la luce, perché ogni animale la vede a suo modo. Non si può dire che cos'è un senso, perché ciò che per noi è freddo, per qualcun altro è caldo. Non si può dire di che cosa è fatto il mondo, perché c'è l'indeterminazione. Non si può dire niente di certo sulla matematica, perché c'è l'incompletezza. Non si può dire niente di certo sulla struttura dell'universo, perché c'è la relatività. E allora che cos'è certo? Eccolo di nuovo il qui e ora. La capanna, l'essere umano che nel freddo dei boschi scopre il dolore, scopre il silenzio, scopre il fare i conti con se stesso, scopre la meraviglia della natura e scopre anche la meraviglia da cui è nata la filosofia. Spesso al liceo ve lo dicono gli insegnanti di scuola. Come nasce la filosofia? Dal Taumazein, dicono. Lo stupore. Ma lo stupore non era qualcosa di wow, che bello, mi sono stupito. Non è che Tarete, Anassimena, Anassimandro fossero stupiti. Anche gli egiziani si erano stupiti. Anche i Maya si erano stupiti. Anche gli aztechi si erano stupiti. E venivano parecchio prima di questi signori qui. È l'idea di mettere la ragion critica, cioè la possibilità di riflettere di fronte al fatto che si muore. La meraviglia del morire. Che cosa significa imparare a morire? Questo lo dice Socrate, no? Filosofare e meditatio mortis. Quindi non allontanarsi, ricordatevelo, Kasiski, con le distrazioni della tecnologia, dalle brutalità della vita, la società del sano intrattenimento, come viene definita oggi, ma fare i conti con le cose, con il dolore, coi problemi, entrare all'interno della cura di sé. Tutto il grande dramma della filosofia contemporanea è che a un certo punto la cura di sé della filosofia è stata dedicata alla psicologia. La cura delle cose ultime è stata data alla religione e alla spiritualità. E cosa resta della filosofia? Eccolo, di nuovo, il nostro Ludwig Wittgenstein nella sua capanna si trova davanti alla brutalità, alla potenza dell'esistenza. Ed è qui che capiamo davvero moltissime delle cose che Wittgenstein ci racconta. Nella frase 6.53 del Tractatus, forse una delle più belle, che racconta che cosa significa filosofare, Wittgenstein ci dice: il metodo corretto della filosofia sarebbe propriamente questo. Nulla dire se non ciò che può dirsi. Dunque, proposizioni della scienza naturale. Dunque, qualcosa che con la filosofia nulla ha a che fare. E poi ogni volta che altri voglia dire qualcosa di metafisico, mostrargli che a certi segni nelle sue proposizioni egli non ha dato significato alcuno. Questo metodo sarebbe insoddisfacente per altro, egli non avrebbe la sensazione che noi insegniamo filosofia, eppure esso sarebbe l'unico metodo rigorosamente corretto. Quindi, troppo nonsenso e troppe cose inutili nella nostra vita. ancora una volta, la capanna riporta al qui e ora soltanto ciò che davvero può essere detto, che può essere capito, che può essere esperito. La frase di Wittgenstein. 6.4311 Tractatus. Vive eterno colui che vive nel presente. 6.43 Il mondo del felice è un altro mondo rispetto a quello dell'infelice. Meraviglia, potenza della presenza. Chi vive felice vive un altro universo. Ma la felicità, e qui tutto si collega, non è l'avere tante cose di cui parlava Thoreau, non è l'essere intrattenuti dalla tecnologia di cui parlava Kaczynski, e non è neanche puntare al grande grattacielo a cui Le Corbusier avrebbe potuto puntare, ma è la possibilità dell'eternità, di vivere nel presente, nel qui e ora, che solo una capanna, un luogo intimo e spaziale, mistico e meraviglioso in cui si consuma la parabola della storia e della filosofia, ha potuto rappresentare.
Avete ascoltato Quattro Capanne di Leonardo Caffo, un podcast prodotto da Emons Record e Nottetempo. Regia Paolo Girella, studio di registrazione Stripe Studio Milano, montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini. Leonardo Caffo è l'autore del libro Quattro Capanne o della Semplicità, pubblicato da Nottetempo, e da questo volume è tratto il podcast che avete ascoltato. Ti è piaciuto questo podcast? A breve uscirà Il Dio che Danza, di Paolo Pecere, prodotto da Emons Record e Nottetempo. Seguici sui nostri social per saperne di più.